Eccoci al capitolo 17, è un capitolo che anche ascoltandolo abbiamo notato che è caratterizzato da un lungo discorso del Signore Dio, occupa diciamo la maggior parte di questo capitolo. E certamente il fatto che in questo racconto il Signore parla e parla lungamente, e poi Abramo a sua volta risponderà, vedremo come, vuol dire già questo, come dire, direi è un punto sul quale possiamo soffermarci poi anche nella nostra preghiera personale, sul fatto appunto che il Signore prende la parola e si mette in relazione con Abramo e parla. Ecco, venendo al capitolo, vedete, inizia con quando Abram ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse. Ecco, io trovo che la prima sottolineatura è proprio la seguente, cioè prendere sul serio che ci viene detto che ha 99 anni. Ecco, proprio ci viene portata qua l'attenzione per dire guarda che Abram ha 99 anni. Quindi siamo proprio attratti lì. Certo, forse noi così la prendiamo un po' sotto gambo perché così siamo abituati a leggere, non so, i racconti, no? In successione. Però pensando un esempio, è come se noi stessimo leggendo un romanzo e ci viene detto il signor Mario aveva 99 anni quando prese l'aereo e si iscrisse alla maratona di New York. Uno dice, Dio, aspetta un attimo. Ecco, credo che sia un po' questa la, come dire, mi sembra che sia proprio questo la nota o l'immagine che ci può aiutare, quello di dire, ragazzi, Abram qua ha 99 anni, teniamolo ben presente. Quindi 99 anni e... Ecco, e allora noi che siamo dei lettori attenti e stiamo facendo una lettura continua, naturalmente ci diciamo, certo, viene qua segnalato che ha 99 anni, e allora ci chiediamo, ma l'ultima volta che il testo biblico ci ha dato un'indicazione, diciamo, di età di Abramo, quando è stato? E allora chi ha la Bibbia sotto mano, legge l'ultimo rigo del capitolo 16, al versetto 16, che ci dice Abram aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Allora ci ritroviamo 13 anni dopo e anche qua troviamo un'indicazione interessante, ecco, senza spendere noi molte parole per riempire questo spazio, però lasciato credo a ciascuno di voi anche questo tempo tra gli 86 anni e i 99 anni. Ecco, che cosa è accaduto? Che tempo è stato per Abram e la sua famiglia? Certo, noi ci incuriosisce perché ci viene detto attraverso il racconto che l'ultima volta che Dio ha parlato ad Abram o che si è, come dire, manifestato, presentato lui, è stato 13 anni fa. E nel frattempo che cosa è accaduto? Anche in questa prospettiva vi voglio dare un'indicazione, se volete un po' così, fantastica. Provate a intervistare Abram. Cioè immaginate di parlare con Abram che ha 90 anni. E gli chiedete, senti Abram, adesso tu hai 90 anni, com'è la tua vita? Cosa stai facendo? Come va con Ismaele? Riguardo le promesse, riguardo al tuo cammino, ecco, che cosa mi puoi dire e che cosa mi puoi raccontare? Perché anche qui, se ci mettiamo questa prospettiva, io direi che allora ci sorprende che a 99 anni, dopo 13 anni, a un certo punto, il Signore Dio prende l'iniziativa, perché è il Signore che prende l'iniziativa, e si manifesta di nuovo al nostro amico Abram. E oltre all'età, l'autore vuole proprio portare l'attenzione, vuole far sì che noi portiamo l'attenzione sull'agire di Dio, sull'azione di Dio nella vita di Abram. E questo intervento di Dio, anticipiamo, nella vita di Abram, così in questo periodo, dopo molti anni, è caratterizzato da una nuova alleanza. Una nuova alleanza che questa volta ha la forma, la struttura di essere un'alleanza bilaterale. Noi ci ricordiamo che precedentemente nel capitolo 15, se ricordo bene, c'era stato un patto, no? Tra il Signore, Dio e Abram, e avevamo detto che era stata un'alleanza, un patto in cui tra l'altro si era tagliata un'alleanza ed era stata caratterizzata dal fatto di essere unilaterale, solo Dio, il Signore Dio si impegnava, mentre questa volta siamo di fronte a una modalità di relazione, quindi a un patto, a un'alleanza, ripetiamo, che è caratterizzata dal fatto che coinvolge tutte e due le due parti. Cioè il Signore si impegna, e poi dirà in che modo, e ad Abram è richiesto a sua volta di impegnarsi, e vedremo in che modo. Ecco, adesso non per appunto soffermarci troppo sui testi, però sul testo che noi abbiamo qua in italiano, ecco, non sottovalutate allora il versetto 4, quando inizia «quanto a me», e poi il versetto 9, che inizia, cioè poco dopo, dicendo «da parte tua». Ecco, allora qua un altro, così, anche qua un altro punto che ritroviamo noi importante, no? Questo dialogo in cui «da parte mia» e vedremo il Signore cosa dice, «e da parte tua» e vedremo poi il Signore che cosa dice. E in questo il Signore che gli appare, che si manifesta, ecco, si manifesta innanzitutto presentandosi, e si presenta con un nome nuovo. Ecco, noi qua abbiamo «io sono Dio l'Onnipotente», ecco, nel testo ebraico c'è «io sono El Shaddai», certo traduce anche «onnipotente», traduce anche «a che fare con la benedizione, con la potenza». Però ecco, non facciamoci traviare da questo termine onnipotente, onnipotenza, che noi già, come dire, lo attribuiamo e lo significhiamo in un certo modo, perché è un termine che abbiamo sempre, fin da catechismo abbiamo sentito questa espressione, che Dio è l'onnipotente. Mentre credo che sia importante con il brano biblico dire, va bene, il Signore si presenta con un nome nuovo ad Abram, El Shaddai, allora sarà proprio attraverso la relazione, attraverso, come dire, ciò che accade nell'interazione tra il Signore ed Abram, che scopriremo in che cosa consiste questa, tra virgolette, onnipotenza. Ecco, non so se è chiaro, ma mi ripeto, cioè non andiamo per vie di definizioni, perché noi siamo bravi in questo, no? Vorremmo sin subito dare una definizione, ma invece andiamo sulla linea appunto di un nome nuovo e quindi di una conoscenza di Dio che accade e avviene nella relazione con Lui e in un'esperienza vissuta con Lui, così proprio come ci viene qui raccontata attraverso ciò che accade ad Abram. Ecco, Dio si rivela a lui con un nome nuovo e, così, ci sono delle richieste, vedete, cammina davanti a me e si integrerò. Ecco, gli viene chiesto di camminare davanti a lui, camminare alla sua presenza. Ecco, un termine che abbiamo già incontrato, ma che nel libro della Genesi fa riferimento, diciamo, ad altre due persone che hanno camminato alla presenza di Dio. Sono state Enoch e Noè. Quindi camminare non è semplicemente in senso, come dire, fisico, ma cogliamo che c'è tutta una sua simbologia, una sua metafora, che è molto, anche questa è molto bella, no? Cammina davanti a me, cammina con me. E poi e si integrò. Qua, perdonate se insisto, non facciamoci sviare da connotazioni morali. Certo, potrebbe avere il significato di un certo comportamento, ma Direi che questo sì integro e soprattutto, ecco, sì, come dire, sì tutto di un pezzo, sì, sì intero, sì una persona onesta. Allora noi abbiamo tradotto così questa espressione, cammina davanti a me e sì integro, cioè stai alla mia presenza totalmente, cammina con me totalmente, con tutto. E così facendo, vedete, continua dicendo, porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto, molto numeroso. O ti renderò molto, molto, credo che ha a che fare con la fecondità. E vedete, qua già si apre una pista che ci dice, ecco, avere a che fare con questo Signore che si presenta con un nome nuovo e avere a che fare con un'alleanza, un rinnovo di un'alleanza tra me e te, e si aggiunge di più con questo essere, direi, fecondo, ti renderò molto, molto numeroso. E allora entriamo nel merito, no, di quei versetti che dicevo prima, molto bella, mi sembra che aiuti questa distinzione. Ok, allora, quanto a me e quanto a te, la mia parte, la tua parte, ciò che io... E così dire, il mio impegno, ciò che io opero e ciò che a te viene richiesto. Prima però di entrare con il versetto 4, ecco, non sottovalutiamo, diciamo, la risposta di Abram di fronte a questo Signore che si manifesta così. Ecco, non è verbale. Oggi diciamo, ecco, un linguaggio non verbale, perché subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui. Anche questo, vedete, è molto bello, perché c'è questo Signore, mi vuol dire, che si avvicina ad Abram, no? Noi potremmo dire, adesso aggiungiamo dei termini, no? Con tutta la sua maestà, la sua gloria. Abram ne avverte la presenza. E avvertendone la presenza, ecco, come dire, si pone con questo gesto di prostrazione, di riverenza. A qua a me viene in mente un'espressione di Ignazio quando dice che l'uomo appunto è chiamato a riverire il Signore. Ecco, con questo gesto di riverenza che direi che esprime proprio da parte di Abram la disponibilità ad ascoltare ciò che il Signore gli sta per dire. E che cosa il Signore gli dice? Versetti 4 e seguenti. Ecco, dicevo, da parte mia. Allora, seguite il testo perché è molto ricco. Innanzitutto, la mia alleanza è con te. Io sto con te. Mi dovrebbe tradurre semplicemente, ecco, la mia alleanza è con te. E poi vedete, continua con: diventerei padre di una moltitudine di nazioni, non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni io ti renderò. Verbo futuro, cambio del nome. Ecco, assistiamo qua a, appunto, in modo molto semplice, questo cambio del nome. Direi, leggendolo così, uno dice, vabbè, gli ha cambiato il nome, d'accordo. Però a noi interessa adesso, come dire, soffermarci un attimino su questo cambio del nome, no, quasi voler dire, beh, in che cosa consiste. E poi, ecco, direi, l'altro elemento è, come dire, è ciò che ne viene da questo cambio del nome. Ecco, come avevamo visto precedentemente, il nome Abram, come abbiamo incontrato in Genesi 12, all'inizio che avevamo detto, ecco, il nome Abram, diciamo Abram, sarebbe Abram, significa, poi troverete anche sul testo, padre esaltato. E dicevamo allora, guardate, padre esaltato, ma riferimento a Terach, che ha dato questo nome a suo figlio. Padre elevato, Padre esaltato. Ebbene, con questo cambio del nome, ecco, si passa da Abram ad Abraham. Sì, noi forse diciamo un gioco di parole, ma allo stesso tempo dicendo, mentre anch'io parlo, un gioco di parole, io credo che è molto bello dire che il Signore si diverte anche a giocare con le parole. Però qui le parole, come dire, hanno poi una concretezza, perché questa Abraham, questa He, che è una consonante in ebraico, come dire, aggiunge qualcosa. Si inserisce questa He, che ha a che fare con un'altra parola che dice moltitudine, e allora comprendiamo un poco di più perché non ti chiamerai più Abram, ma Abraham, cioè padre di una moltitudine. Sintetizzando, ecco, il Signore Dio con questo cambio del nome si mostra nei confronti di Abramo come un chirurgo, che fa una ferita, inserendo questa consonante per cui Abram proprio cambia, no? Da appunto riferimento a Terach, padre esaltato, a padre di una moltitudine. Allora comprendiamo, come dicevo anche, prima dicevo, ecco sì, le conseguenze, nel senso che cogliamo innanzitutto una prospettiva di futuro, certo una discendenza, ma soprattutto un, come abbiamo già incontrato precedentemente, un cambio di visuale. Se prima il nome che aveva, no, con il significato che aveva, come dire, lo teneva anche, come dire, direi chiuso su se stesso, imprigionato, ora il Signore, uso una parola che abbiamo già incontrato, lo fa uscire attraverso questo intervento, con questo cambio del nome. E in questo uscire, in questo cambio del nome, si apre veramente una nuova prospettiva, un futuro, ed è un futuro di fecondità. E vedete che poi lo ripete, ti renderò molto, molto fecondo, ti farò diventare nazioni, da te usciranno dei re. Guardate, no? Questo sguardo in avanti. Stabilirò la mia alleanza con te. E qua notiamo che ci sono delle differenze. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te. Questa è una novità. E poi prosegue, di generazione in generazione, come alleanza perenne, eterna, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. Ecco, questo Signore che si lega con lui, che, come dire, fa questo patto con lui, potremmo dire si intriga, si coinvolge con Abra, ma non solo con Abra, ma anche con la sua discendenza. Ecco, proviamo anche qua a soffermarci a pensare, no? Cosa vuol dire, come dire, coinvolgersi con una persona, come dire, non solo con lui, ma anche con tutti coloro che verranno dopo di lui, e che non sappiamo come andranno, come si comporteranno, che cosa faranno. Ed è un'alleanza eterna, perenne. Ecco, quindi, come dire, cogliamo anche questa espressione di un'alleanza perenne, di un'alleanza eterna, come il Signore che in fin dei conti dice che dipenderà da Lui questa alleanza, non da te, Abramo. Ecco, non dipende certamente dall'uomo questo legame che continua, come dire, di generazione in generazione, ma il garante è il Signore. Ecco, coinvolgersi con una creatura, non è solo una persona, il creatore che si coinvolge con una creatura per sempre, a prescindere, come abbiamo già detto altre volte, da quello che hai fatto, da quello che sei e da coloro che verranno dopo di te. Di fronte a queste parole e questo Signore che dice guarda, da parte mia opero questo, Abramo tace, Abramo, adesso Abramo, Abramo tace. Infatti il versetto 9 vedete che è il Signore che riprende il discorso e dice: bene, da parte tua devi osservare la mia alleanza. Ecco, che cosa ti è richiesto Abramo? Che cosa ti viene chiesto? Ecco, ti viene chiesto di osservare la mia alleanza, dicevamo, di questo contratto, e il segno di questa alleanza è la circoncisione. Ecco, un segno, una ferita, potremmo dire, ben visibile sulla tua carne, e tra l'altro in un luogo che è un luogo significativo, perché ha a che fare con il piacere e con la vita. Ecco allora che la circoncisione, che sappiamo che questo, è un gesto chirurgico, è quel segno concreto che Abramo deve osservare, e osservandolo, come dire, significa che sta in questa relazione con il Signore. Ecco, questa circoncisione che ricorda proprio un patto, una relazione, un invito a camminare nelle vie del Signore. Qui vorrei aggiungere altro e che mi sembra che suggerisca il testo, perché poi appunto ruota intorno, sarai circonciso tu, poi ogni maschio, rileggendo noterete che tutti, no, non solo quelli che sono nella sua tenda, non solo diciamo quelli della tua stirpe, ma anche lo straniero, anche lo schiavo, no? Interessante che coinvolge proprio tutti. Ma un altro elemento che vorrei aggiungere, io direi, è l'elemento della sproporzione. Perché il Signore, come dire, si impegna con Abramo, e abbiamo visto in che modo si impegna. Adesso, al di là della modalità, potremmo dire solenne, però, appunto, garante di una, no, di una prosperità, di generazioni, di patto per sempre, eccetera. E ad Abramo che cosa viene chiesto? Io direi, viene chiesto semplicemente questo rituale, questo gesto. Ecco, io porto l'attenzione su questa sproporzione perché mi sembra che ciò che viene chiesto a lui è qualcosa che può fare Abramo. È qualcosa, io direi, che è sostenibile. Non gli viene chiesto, come dire, bene, io a te ti do sta roba qua e adesso tu però dovresti fare questo, questo, questo e quest'altro. Cioè, a me sembra di cogliere tra le righe una certa pedagogia di Dio, che davvero è uno stile di accompagnare le persone e di suggerire quel segno, quel passo che il Signore sa che la persona può compiere qui e ora. Poi andando avanti se ne aggiungeranno altri. E così, ecco, vengono circoncisi tutti e a un certo punto questo cambio del nome non coinvolge solo il nostro amico Abramo, che adesso si chiama Abramo, ma coinvolge anche sua moglie.
Cambio del nome ha coinvolto Dio per primo, che si è presentato con un nome nuovo, questo è il capitolo dei nomi nuovi. E la ricomparsa di Dio nella vita di Abramo, con questo nome nuovo, rimette in moto tutto. 99 anni sono quelli di Abramo, ma sono 13 anni quelli da cui non si sentiva più, anche perché il racconto non ce l'ha detto, una parola di questo Dio. E rimettendo in moto tutto allarga la promessa. Abramo, che è padre di un figlio, diventerà Abraham, che sarà padre di una moltitudine. E quell'alleanza di cui abbiamo parlato adesso coinvolge non solo Abramo, ma anche i discendenti maschi. Vista l'importanza nel capitolo 16, quindi nel capitolo precedente, del ruolo giocato dalle donne nello sbloccare una situazione che già da tempo era fissa, nel senso che di fatto l'iniziativa di Sarai e di Agar hanno messo in moto qualcosa, hanno fatto sì che un figlio almeno arrivasse ad Abramo, Ecco, sembra quasi che Dio qui, presentandosi con un nome nuovo, rifacendo partire tutto, ponendo un segno di alleanza che riguarda solamente gli uomini, non voglia ripercorrere la strada, il solco delle precedenti azioni umane, ma voglia riprendere in mano la storia e riprendere a suo modo e con Abramo. Sembra quasi che in merito ai piani e ai progetti questo personaggio divino non ammetta rivali. Dove stanno le donne in tutto questo? Quando Dio ricomincia a parlare, quindi non sono solo due le parti del discorso di Dio, non c'è solo un io, non c'è solo un tu, quando Dio ricomincia a parlare c'è anche un sarai, quanto a sarai. Dopo l'io di Abramo, l'io di Dio, dopo il tu di Abramo, ora si parla di sarai. Quanto a sarai tua moglie, non chiamerai più il suo nome Sarai, perché Sara è il suo nome. Questa è la traduzione letterale dell'ebraico. La parola non è rivolta a Sarai, ma riguarda Sarai. La parola è una parola che viene rivolta ancora ad Abramo, anzi ormai Abraham. Ed è una conseguenza di quello che è stato detto prima, fa ancora parte delle prescrizioni, potremmo dire, che vengono date ad Abramo. Se Abramo accetterà di entrare in quella alleanza, in quella logica proposta da Dio, non chiamerà sua moglie, non la chiamerà più Sarai, ma la chiamerà Sara. Mentre ad Abram, che è diventato Abram, è stato dato un nome nuovo, e infatti anche nel modo in cui Dio lo dà si sottolinea che questo è un nuovo nome, per quanto riguarda invece questo nome della moglie, non si tratta tanto di un nome nuovo, ma sembrerebbe che Dio stia indicando che Abram deve deporre un nome, un nomignolo, un'etichetta che ha attaccato a sua moglie, un'identità che non appartiene a sua moglie, che la rende un fantoccio in mano agli uomini e che la rende sterile. Il personaggio divino che si presenta come El Shaddai, è una delle interpretazioni ebraiche che questo El significa Dio, e Shaddai può essere interpretato colui che dice basta, colui che basta. Quindi questo sembra quasi dire basta a questo chiamare tua moglie con questo nome, che non è il suo. In un certo senso corregge il modo in cui Abramo ha sempre chiamato Sara. Il nome è identificativo della persona. Dice, esprime l'identità. Chiamare un altro esprime la comprensione che si ha di lui o di lei in questo caso. Quindi chiamando la moglie con un nome che non corrisponde al vero nome, Abramo non ha compreso l'importanza di sua moglie e adesso Dio gliela rivela. In un certo senso manifesta anche il proprio disappunto su quanto è accaduto. Anche qui, nel caso di Sarai, Sara, la differenza è sottile, non è molta, però è abbastanza chiara. Innanzitutto si passa da un maschile, Sarai significa i miei principi, ad un femminile, Sara significa principessa. Dal riferimento del potere che altri avevano su Sarai, i miei principi, quando abbiamo letto Genesi 12 abbiamo commentato dicendo che questo I finale indica il possessivo e i miei principi non solamente facevano riferimento nel racconto alla predominanza di Abramo ma anche di Terach, che nella famiglia era un po' il padre padrone di tutti. Quindi si passa da questo significato, i miei principi, al riconoscimento di una dignità ed un'autonomia per questa donna. Potremmo dire che Sarai, quindi il vecchio nome, indica la moglie di Abramma quando questo viene interpretato nel senso del possesso. E Abramo si è servito di Sarai a proprio vantaggio, esplicitamente per esempio in Egitto, ma anche implicitamente accogliendo la domanda, l'invito di Sarai ad Abramo che abbiamo visto la volta scorsa, quando Sarai l'ha invitato ad unirsi alla schiava egiziana per avere un figlio. E questo per soddisfare questo desiderio non solo di Abramo ma anche di Sarai di avere un figlio. Ecco, adesso se Abraham acconsentirà alla mancanza di qualcosa, e il segno della circoncisione dice questo, la mancanza di qualche cosa, potrà aprirsi ad una nuova relazione. Potrà vedere in sua moglie Sara, quindi potrà riconoscere ciò che sua moglie è, una principessa. E potrà conoscerla davvero nella sua profonda identità, perché Sara non è un nome aggiunto, ma Sara è il suo nome. Ma non è finita, perché Dio continua, e quella benedizione che più volte abbiamo sentito essere data ad Abraham ora raggiunge anche Sara. Io la benedirò, al versetto 16. Quella benedizione di cui Abraham è depositario ora è annunciata come promessa anche per Sara. Se erano disallineati Abraham e Sarai, quindi i vecchi nomi, per quanto riguarda la loro esperienza di Dio, e l'abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo visto che per Abraham Dio era un amico, era una benedizione, era un alleato, mentre per sua moglie Dio era colui che impedisce di avere figli, impedisce di generare, quindi potremmo dire che era una maledizione. Ora, se Abraham accetta di rinunciare al suo dominio sulla moglie, chiamandola col suo vero nome, Dio potrà fare la sua parte, cioè potrà benedire. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio. La benedirò e diventerà nazioni, e re di popoli nasceranno da lei. Una benedizione sovrabbondante, come tutto è sovrabbondante in questo capitolo. Avram sarà molto molto numeroso, molto molto fecondo, e la benedizione raggiungerà Sara due volte. Dio potrà benedire Sara nella misura in cui Abram, che è colui che porta la benedizione, non sarà più di ostacolo. Attraverso la sua parola Dio ha ridefinito le relazioni nella coppia, attraverso la sua benedizione Dio riallinea e riequilibra l'esperienza della coppia, annunciando per la coppia lo stesso cammino. Infatti, ad Abram aveva detto tu sarai padre, al versetto 4, a Sara dice ad Abram da lei ti darò un figlio. I versetti 6 e il versetto 16 dicono la stessa cosa di Abram e di Sara, diventeranno nazioni e da loro nasceranno dei re. Quindi questa parola di Dio rivela l'identità dell'altro e mette ordine nella coppia e nelle relazioni. La parola di Dio accolta nella coppia e nella relazione di coppia cambia la relazione stessa e rimette in circolo la benedizione e rimette in cammino verso una stessa direzione. In un certo senso, questo intervento di Dio, arrivato 13 anni dopo, è la risposta all'invocazione che Sarai aveva fatto nel capitolo 16, che Sara, ormai chiamiamola Sara. Sara aveva detto, il Signore sia giudice tra me e te, l'aveva detto ad Abramo. Sara ha invocato il giudizio di Dio, e il giudizio qui arriva non come punizione. Il giudizio di Dio non è punizione, ma è verità. È un evento di verità. Il giudizio di Dio è ricostruzione dei legami, in modo che questi legami non soffochino, ma diano vita. E così, come nel passaggio del nome di Abramo, da Abram ad Abraham, si stacca dal padre, così chiamando sua moglie Sara permetterà anche a Sara di essere separata da lui, quindi di uscire da quella relazione fusionale che non lasciava emergere la vita. Di fronte a queste parole, Abraham, che finora è stato zitto, che non ha reagito di fronte alla proposta dell'alleanza, se non appunto ha reagito solo alla presenza di Dio, prostrandosi, ecco, di fronte a queste parole Abraham reagisce, cade faccia a terra, si prostra con la faccia rivolta verso la terra, ride e poi fa un monologo, pensa, quindi dice al suo cuore. Cade faccia a terra, già prima l'abbiamo visto prostrato, l'abbiamo visto in atteggiamento di riverenza quando ha colto la presenza di Dio. A questo punto vediamo che ripete lo stesso identico gesto. Questa reazione è complessa, oltre che essere fatta da tre elementi, perché può voler dire tante cose. Forse anche nel momento poi della preghiera ciascuno può mettersi anche nei panni di Abramo, cercare di comprendere che reazione sia questa, perché prostrarsi può voler dire tante cose: vuol dire riconoscenza, vuol dire sottomissione, può voler dire anche un atteggiamento di supplica. Cadere faccia a terra, quindi prostrarsi, può anche indicare la presa di coscienza da parte di Abraham che quello che è stato fatto non corrisponde alla volontà di Dio. Però il riso, il fatto che Abraham rida, che cosa vuole dire a questo punto? Sembra contraddire questi sentimenti. E se da una parte è vero che il riso non è la prima reazione davanti all'incredulità, però di fatto le parole che Abraham dice tra sé e sé rivelano un profondo scetticismo. Quindi, a meno che Abraham non si prostri per nascondere il proprio riso, come se dicesse: mi dici adesso che Sara mi darà un figlio? Non potevi dirlo 25 anni fa? Non è forse un po' tardi ora? Tuttavia Abraham, se appunto nel suo ragionamento pensa: a uno di 100 anni può nascere un figlio e Sara all'età di 90 anni può partorire, se Abraham pensa questo tra sé e sé, però di fatto non lo dice. Quindi pensa queste parole, ma le respinge. Decide di non abbracciare questo scetticismo. E allora forse quello che può essere un riso amaro è anche una speranza, è un segno che dice che forse nonostante tutto c'è questa speranza che l'incredibile possa diventare realtà. Se Dio insiste con questa promessa di un figlio, forse può anche realizzarla. Quando Abraham parla, quindi, non esprime questo suo scetticismo, però esprime delle obiezioni anche di buon senso, chiede che Ismaele possa vivere. Quindi Abraham esprime una richiesta, fa una richiesta a proposito dell'altro figlio, quello che ha già. E Dio nella sua risposta tiene in considerazione due figli. Dio non ha niente contro Ismaele. E questo è molto importante, perché lo si dice: Ismaele è comunque segno che Dio ha ascoltato già una volta. Quindi non è un figlio maledetto perché è nato in circostanze che noi potremmo giudicare ambigue. Quindi Dio non ha nulla contro Ismaele, ma questo nuovo figlio promesso è diverso. Non si tratta quindi di un confronto tra un figlio cattivo e un figlio buono, un figlio avuto male e un figlio avuto bene. Ismaele viene benedetto, quindi Ismaele è un figlio benedetto, ma sarà l'altro figlio, quello che partorirà Sara, il figlio su cui il Signore stabilirà la sua alleanza. Al Dio della Bibbia piace prendere l'uomo in parola, rovesciando le evidenze. E così il Dio della Bibbia riprende le parole di Abramo. Riprende soprattutto quel riso che non è rimasto nascosto a Dio. Questo riso diventa il nome di Isacco, perché e rise Abram, si dice Vayitzchak, e Isacco si chiama Yitzchak. Quindi è come se dicesse che appunto e rise Abram Vayitzchak e Isacco si chiama rise. Quindi questo riso diventerà il nome di Isacco. Ancora due volte viene ripetuto che sarà Sara che darà alla luce un figlio l'anno prossimo, quindi quando Abram avrà 100 anni, esattamente come ha detto Abram, e Sara 90, esattamente come ha detto Abram. E con questo figlio Dio stipulerà un'alleanza, un'ulteriore alleanza. In questo capitolo, dove tutto è sovrabbondante, c'è anche un'altra alleanza che viene promessa, perché questo figlio è qualitativamente diverso. Isacco sarà dono di Dio e non risultato di un'impresa umana. L'ha detto Abramo, è impossibile che nasca da una donna che ha 90 anni. Allora ci fermiamo un momento riprendendo quella notazione dell'età che già prima è stata ribadita, ma riprendendola pensando a quei 13 anni passati dall'ultima volta in cui Dio è intervenuto nella vita di Abramo. Durante questi 13 anni Abramo sembrava aver raggiunto una certa stabilità, nel senso che è andato avanti con le cose. Quegli anni sono stati anni in cui Dio non ha dato particolari indicazioni, e questo in una dinamica di relazione con Dio succede. E quindi come Abramo si portano avanti le cose iniziate, si va avanti nella direzione presa. E la vita di Ismaele, che ha 13 anni, rappresenta quello che Abramo ha realizzato, per quello che può aver compreso del disegno di Dio. Questo nuovo intervento di Dio, però, che si presenta con un nome nuovo, rende evidente ad Abram che vivere in relazione con Dio significa ancora essere alle prese con una promessa che attende il compimento. Significa essere proiettati fuori di sé, chiamati ad andare oltre, magari anche abbandonando qualche convinzione precedente. Non perché siano sbagliate o malvagie, ma perché sono meno di quello che Dio propone. E così Abramo, che ha 99 anni, si ritrova a sperare in un figlio da una moglie sterile e vecchia. In compenso però, qua il disegno di Dio non è mai stato così chiaro, perché finalmente si capisce che sarà da Sara che deve nascere il figlio. Quindi Abramo è chiamato a non ripiegarsi sulle proprie sufficienze personali e a ricomprendersi in una nuova prospettiva, a uscire dai propri calcoli, dalle proprie misure, per entrare nella gratuità della relazione con Dio, in cui soltanto può riconoscersi nelle sue vere e autentiche capacità. Questo andare oltre non implica un fare di più, ma un comprendersi in un altro modo, non a partire da se stessi, ma a partire da colui che chiama. Non sarai più chiamato Abram, ma Abraham. E quando Dio ha finito di parlare, se ne va. E in quello stesso giorno il testo dice che Abram fa. Non risponde a parole, anche perché Dio se n'è andato, ma risponde coi fatti. Obbedisce con un'obbedienza perfetta, immediata, come all'inizio della storia. D'altro canto, l'amore si manifesta più nei fatti che nelle parole. E Abram entra con fiducia in questa alleanza. Si lascia ridefinire anche a 99 anni e continua a restare in relazione con questo Dio che promette tantissimo e che in verità lavora in un modo un po' strano e spiazza sempre, spingendo ad andare oltre.